Stavo parlando di violenza, ultimo pezzo dell'incontro di oggi, di una violenza diffusa. In realtà va subito detto che, come voi sapete, non vi è mai stata una società più sicura e meno violenta dell'attuale. I dati statistici lo dimostrano ampiamente, ma la percezione collettiva, che è quella che conta, ha fatto sì che si creda esattamente il contrario. In questo, nutrita, alimentata da quelli che il testo definisce maestri della paura. Il vero problema allora è la difficoltà di delineare una strategia politica, sociale, pedagogica, di riconduzione della violenza a un senso. Non stupitevi di questa affermazione, perché esistono anche diversi tipi di violenza, non sul piano fisico, ma sul piano del senso. Vi è stata una violenza cosiddetta rivoluzionaria, quella che vuole cambiare le cose. Mai giustificare la violenza, però occorre anche distinguere. La violenza che stiamo constatando, vivendo, ha molto l'aria di essere una sorta di vicolo cieco. Non si trasforma, o la si agisce e diventiamo attori di violenza, o lo si subisce e diventiamo vittime di violenza. Fortunatamente in campo educativo a suo tempo è nato il filone dell'educazione alla non violenza, figura di riferimento è Gandhi, tanto per dirne una. Questa educazione, che però trama critica per diversi motivi, ve ne andate un po' a trovare nel testo. Io vorrei citare ancora una volta il Centro Psicopedagogico di Educazione ai Conflitti di Daniele Novara. Se andate nel sito trovate tutte le informazioni che volete. Ma come educatori dobbiamo chiederci: quali sono i percorsi che portano il disagio di una persona o di un gruppo a esprimersi una violenza apparentemente irrazionale? Cosa si può fare sul piano educativo? Non è questo il luogo, il momento per ragionare su questo, ne parleremo nella seconda parte del corso. Qui va sottolineato che un'attenzione, una vigilanza che dobbiamo avere, quella di non cadere in un approccio deterministico. Cosa vuol dire? Vuol dire il rischio di ritenere che, per il fatto, ad esempio, che un ragazzo è nato e vissuto nel quartiere di Tor Bella Monica, senza servizi, con, mi ricordo, 800 persone, pensate un po', 800 su 30.000 gli arresti domiciliari, bene, che da lì chiaramente un ragazzo non può che sortirne con una personalità tendente alla violenza, tendente alla criminalità. Figlio di quella cultura, anche lui metterà in atto comportamenti simili ai modelli che ha visto, modelli parentali, modelli amicali, modelli familiari. Non è così, altrimenti appunto vorrebbe dire che queste periferie sono serbatoio di una violenza inaudita e impossibile da fermare. Non è così, ne ragioneremo meglio anche qui nella seconda parte del corso, ma è evidente che alcuni ragazzi, certo, si lasciano un po' adescare da questo e mettono in atto dei comportamenti analoghi a quelli che hanno sperimentato, che hanno vissuto. Attenzione, spesso tanti ragazzi sono vittime di violenza e il loro modo di reagire alla violenza è con altra violenza nei confronti degli altri. Ma ci sono, io li ho conosciuti a suo tempo, tantissimi ragazzi che invece fanno di questa situazione difficile un motivo di riscatto. Un motivo di riscatto personale, un motivo di riscatto sociale, e decidono di imparare un lavoro, decidono magari di continuare la scuola. Quindi ripeto, attenzione, cari giovani, a non cadere nel determinismo. È una dottrina filosofica secondo la quale, dati certi fatti, certi elementi di partenza, questi producono sicuramente, comunque, determinati esiti prevedibili. Fortunatamente i comportamenti delle persone non sono prevedibili, nessuno di noi è un robot. Che cosa necessita innanzitutto? Ancora una volta, anche nei confronti di questo fenomeno, la violenza necessita, così come verso il disagio, verso le situazioni di rischio, necessitano conoscenze, consapevolezze, assunzioni di responsabilità educazione. Educazione al conflitto, come ho detto qualche minuto fa. Perché il conflitto è inevitabile nella nostra vita, non possiamo annullarlo, non possiamo fare finta che non esista, va accettato come dimensione della vita rispetto alla quale dobbiamo imparare a gestirlo affinché non diventi distruttivo. Tram a questo proposito propone una serie di domande che vedete a leggere a pagina 87 del libro sulla relazione fra conflitto ed educazione. Vedete che l'educazione, io dico fortunatamente, è sempre di mezzo, come il prezzemolo, l'avrebbe detto mia mamma. Ma è un essere di mezzo non in termini intrusivi, ma perché ha l'ambizione, non la presunzione, di portare dei contributi importanti alla qualità del nostro vivere. Siamo verso la fine del capitolo e anche del mio contributo di oggi. L'autore afferma che la collaborazione, la coesione sociale, quindi, in sintesi, ripeto, esistono tanto più quanto esiste un buon stato sociale, un buon sistema di garanzie. Tutti noi avvertiamo un'attitudine diversa verso la solidarietà, verso i legami nei confronti degli altri, quanto più ci sentiamo in qualche modo rassicurati nelle condizioni di base della nostra vita. E quindi torniamo al rapporto fra stato sociale di educazione, fra educazione e società. È il senso della pedagogia sociale, del contributo che essa vuole portare. Concludo veramente riprendendo una frase di un altro studioso, Franco Garelli, credo sia in pensione, è stato docente per molti anni di sociologia all'Università di Milano, di sociologia della conoscenza, delle religioni, ma all'inizio è stato un sociologo della condizione giovanile e si è fatto conoscere a livello nazionale con una pubblicazione del 1984, il cui titolo era La generazione della vita quotidiana, dove lui in qualche modo diede voce alla dimensione del privato, alla dimensione della quotidianità, mentre fino a un po' di tempo prima si era vissuti all'insegna del tutto è politico, tutto è pubblico. Mi fermo qui, la citazione la riprendo da un suo libro recente, del 2017, si chiama proprio Educazione, capite che è un sociologo ancora una volta attentissimo alla dimensione educativa. E la frase è questa: il discorso educativo non rimanda di per sé, dice Garelli, allo schizzo di un progetto di vita, a un profilo di uomo o di donna, a un profilo di società che si intende promuovere. Una frase che racchiude il senso delle conversazioni che abbiamo fatto fino a questo momento e che rappresenta, spero, per tutti noi uno stimolo a continuare a pensare cose belle per il futuro. Arrivederci a tutti.